File numero 24, pagina 145. Capitolo 23. Il bastone di gomma lavora. Danno la sveglia che è ancora buio. Achtung! Chi non è lesto ad alzarsi prova la carezza del bastone. Tutto deve essere in perfetto ordine: pagliericci ammucchiati alla parete e coperte ripiegate. Togliersi la camicia e uscire per lavarsi. Facciamo coda al Wäsche Raum. Il freddo è tremendo. Una decina di asciugamani poco più grandi di un fazzoletto basta per 300 uomini. Solo i primi si asciugano. Sollecitare. Il bastone di gomma lavora. Torniamo nell'interno dello stanzone e veniamo allineati in sei file di circa 50 uomini. Bisogna restare rigidi. Lo spostamento di qualche centimetro provoca un urlo e una bastonata o un pugno. Il capoblocco ci conta meticolosamente. E all'ultimo si affiancano a noi gli inservienti del blocco. Fra essi noto due ragazzi dai 10 ai 12 anni, uno più alto ne avrà 15. Mi appare anche, tra gli inservienti, un viso che non mi è nuovo: fronte alta, zigomi forti, occhi azzurri, spalle larghe. Deve essere, è uno dei nostri. Agostino Barbieri di Verona, il pittore che ho visto a Bolzano. È vestito nello strano modo di tutti quanti abbiamo trovato qui, con un abito smesso, da mendicante dignitoso, e quella finestra a strisce azzurre e grigie sulla schiena. Era partito con la spedizione precedente alla nostra. Da tre quarti d'ora siamo in quella posizione, grotteschi nelle camicie e nelle mutande a brandelli, le nudità all'aria. «Achtung!» ordina improvvisamente il capoblocco. Entra solenne una SS e ascolta indifferente le poche parole del rapporto. Poi ci conta, annota e se ne va. L'appello è finito. Lo spagnolo «Raus, raus!» ci fa uscire all'aperto. Durante la notte è caduta altra neve. Quel tipo ci fa correre su e giù per il cortile antistante il blocco. I nostri piedi gelati, nelle scarpe ormai scalcagnate, dolgono da impazzire. «Ein, zwei, drei, oh!» E tremiamo violentemente per il freddo che il movimento non riesce a vincere. Comincia a cadere una querugiola gelata e lo spagnolo ci fa rientrare nel salone più ampio del blocco, ordinandoci di sedere a terra in file ordinate. Non deve essere un cattivo diavolo. In un linguaggio colorito e misto di spagnolo, italiano, tedesco, ci fa un lungo discorso. Vuol dirci, insomma, che Mauthausen è terribile, che non ci facciamo illusioni, che il crematorium ci aspetta se non righiamo diritto. Ci descrive quel che era il campo fino a pochi mesi prima, gli stermini degli spagnoli e degli ebrei. Avete visto la cava prima dell'ingresso al campo? Lavora laggiù la compagnia di disciplina. Si fa presto a finire nella compagnia di disciplina. In quella si dura solo pochi giorni. Prima mandavano gli ebrei. Li facevano lavorare nudi e poi li mandavano su per la scala con una grossa pietra sul dorso. Quando erano tutti sui gradini, una SS sparava su quello che occupava il gradino più alto, e quello giù, con la sua pietra, addosso al secondo, e questo sul terzo e così via fino in fondo. Ci sono 200 gradini. Ogni tanto succede ancora. Lo fanno per divertirsi. Si interrompe. Gli pare di aver detto troppo. Agita il bastone di gomma in aria come a dire ne ho viste. Poi ci invita a cantare canzoni italiane, napoletane. Peroni di Vicenza, un partigiano cattolico che ha una bella voce baritonale, lo accontenta. Diventiamo subito tristi, cupi. C'è aria di lacrime. Allora basta. Ario Costa di Bologna, un giovane avvocato, si mette a raccontare storielle. Altri lo imitano e il morale si rimette un po' in sesto. Più tardi riesco a parlare con Barbieri e con un altro pittore, anch'egli Stubendist, inserviente, che Barbieri mi presenta, Gino Gregori. Barbieri è qui da una ventina di giorni e si è imboscato in questo blocco. Quanto durerà? Gregori è stato arrestato a Budapest, all'ambasciata italiana dopo l'8 settembre, con il giornalista Lamberti Sorrentino, il maggiore Vespa e altri. Egli e i suoi amici sono Mauthausen da allora, tutti discretamente sistemati. Bisogna avere la fortuna di non andare in transport e cioè nei campi di lavoro, né di ammalarsi per non finire all'ospedale. E bisogna aiutare la fortuna. Che c'è all'ospedale? Chiedo. Hai visto salendo quella decina di baracche fuori dal recinto giù dalla strada? È il campo russo. Lo chiamano così perché l'hanno costruito e occupato per primi i prigionieri russi. È l'ospedale. Quasi nessuno ne esce guarito. Molti ne escono per andare nella carrozza azzurra. La vedrete ogni tanto. È un autofurgone chiuso, con finestrini a vetri coperti con tendine blu. Vi caricano gli uomini d'età, o inabili al lavoro, o i malati gravi, o semplicemente altri dei quali si vogliono disfare, prima gli ebrei, ora chiunque. Chiudono, portano l'autocarro fuori dal campo e fanno azionare con lo stesso motore dell'autocarro un congegno che immette gas asfissianti nell'interno. O portano gli uomini poco lontano giù nella valle vicino al Danubio, in un casone dove un branco di canaglie, medici tedeschi o internati che si prestano per sopravvivere, fa esperimenti sui corpi di quei disgraziati. Qualcuno è ritornato impazzito a morire al campo russo. E poi la camera dei gas. La testa mi gira vertiginosamente. Faccio un gesto. Grigori si avvede che la razione informativa è stata troppo abbondante e vuole attenuare l'effetto. Anche Barbieri è livido. Beh, non dovete impressionarvi. Non capita a tutti. Ma date retta. Se state male, crepate nel blocco o in un angolo del cortile piuttosto che andare all'ospedale. E non dite mai a nessuno che state male. Tu come sei riuscito a cavartela? Faccio ritratti a quei porci. Chiedo a Barbieri notizie di alcuni amici partiti da Bolzano con lui. Mi dice che Bepi Calore, il valoroso Marangoni della Resistenza Veneta, e Negri di La Spezia, essendo medici, sono stati trasferiti al campo russo. Fortunati, commento, lieto per i due amici. Non quanto credi, dice Grigori. I medici, per essere fortunati, devono prestarsi all'assassinio. E poi i posti buoni sono già stati presi dai tedeschi, dagli austriaci, dai polacchi, dai cechi, venuti molto prima di noi. Figurati come difendono i loro privilegi. I tuoi amici forse salveranno la pelle, forse, e sarà molto. Tanto più che qui ebrei, russi e italiani sono i più odiati non solo dai tedeschi, ma anche dai compagni degli altri paesi. Dopo il rancio, nel pomeriggio, il capo e gli inservienti ci visitano. Guardano nelle scarpe, nella cinghia se abbiamo nascosto qualche cosa, denaro o gioielli. Con le dita frugano anche nel nostro corpo. Passiamo poi alla visita di un vero medico, un giovane polacco villano violento che ci guarda appena e tuttavia riesce a maltrattarci chiamandoci badoglio o fascisti o maccheroni. Più tardi un omino infagottato in cenci entra e cerca tra noi milanesi e chiede notizie. Chi siamo, dove eravamo, eccetera. È Gigi Martello. Non ci incuora, è sicuro che nessuno sopravviverà. E continua a lamentarsi e a descrivere a quadri foschi l'ambiente. Mi dice che al blocco 8, nel campo 1, vi sono Giuseppe Pugliesi e Franco Antolini. Lo incarico di salutarli. Poco dopo sopraggiunge un altro italiano. È un giovine alto e snello, dallo sguardo acuto e autoritario, robusto naso a vela, denti in fuori. Si informa, parla a lungo con qualcuno, si interessa a me. Gli chiedo, chi sei? Giuliano. Giuliano e poi? E poi niente, ti deve bastare, mi risponde brusco. Intanto mi dà una fetta di pane. Grigori mi informa quando se n'è andato che Giuliano Paietta, un comunista, ha fatto la guerra di Spagna che era appena un ragazzo, è stato in campo di concentramento in Francia, ora è qui. In Italia suo fratello è stato in carcere molti anni. Giuliano è riuscito a fermarsi qui come interprete. Conosce molte lingue e in relazioni con i comunisti di altri paesi che hanno ottenuto nel campo qualche posizione di privilegio. Aiuta i suoi compagni di partito, ma anche gli altri, quando più gli è possibile. Aspro, ma un cuore d'oro. Al tramonto il blocco è invaso da un'altra torma di disgraziati in camicie e mutande, tremanti di freddo. Russi, polacchi, ebrei. Dio sa da dove arrivano. I castelli vengono tolti dallo stanzone di destra. Ora dovremmo dormire tutti a terra. Ma dove? Saremo un migliaio di uomini. appello e rancio, poi a dormire. Ora so dove e come dormiremo. Fanno stendere i pagliericci l'uno accanto all'altro in quattro file. Ci fanno spogliare e ci allineano di qua e di là di ciascuna fila, di fianco, a ridosso, e poi ci ordinano di buttarci giù a forbice, in modo che ci troviamo in quattro su ogni pagliericcio e ognuno ha dinanzi al viso i piedi di un altro. Passata mezz'ora e calmata un poco la stanchezza, inizia un nuovo tormento. Non ci si può muovere dalla posizione assunta nel primo momento, che ogni tentativo suscita le proteste dei vicini. Qualcuno, addormentandosi, mette un piede sul viso di un altro. Questo urla e allontana il piede nemico che resiste. È impossibile intendersi, se si è stranieri. Allora ci si batte a pugni e a colpi di scarpe o di cinghia. Si mettono a urlare anche i prominenten, il capoblocco e lo spagnolo, risvegliati dal baccano che non si placa. E allora i due accorrono menando botte dove capita. A quando, uno, due, tre, devono correre ai gabinetti. In quel groviglio tentano di passare senza calpestare i corpi. Ma se partono dal fondo dello stanzone per arrivare fino all'uscita, incespicano in una gamba, in una testa, in un braccio. Proteste e pugni. E il malcapitato corre non badando più dove mette i piedi. Tale fu il nostro riposo nei blocchi di quarantena per tutto quel mese di gennaio. Fine del capitolo, pagina 150.